insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati. Intanto grazie alle suore che ci stanno ospitando. Suora Augusta è qui appunto come partecipante e ospitante. E allora appunto andiamo avanti nella nostra lettura. Io voglio continuare a leggere un po' questi dialoghi appunto tra Giobbe, ne abbiamo già cominciato a leggere qualche capitolo, continuiamo, con questi amici che vengono per consolarlo, e quindi diciamo diamogli credito, cioè no, nel senso che sono venuti per consolarlo. Ricordate, sono stati in silenzio 7 giorni vedendolo ridotto in quel modo, e poi si sono sentiti in dovere a un certo punto, dato che Giobbe cominciò a dire, e ne cominciò a dire di belle, di correggere e di riportare, perché vogliono bene, no, al loro amico, il loro amico nella, cioè, come dire, nelle linee della teologia, di una certa teologia ortodossa, di un certo pensare, a cui lui stesso era stato, come dire, in quell'idea coinvolto, e lo vediamo anche nella, cioè, come di fondo, pur nel suo, nella sua protesta, Giobbe rimane ancorato, no? Ricordate al principio no, che guida un po' tutta la narrazione, cioè che Dio punisce i malvagi e premia i giusti. Allora ci troviamo di fronte al caso in cui Giobbe, che è stato proclamato da Dio integro, retto, eccetera, invece gli viene addosso tutto quello che dovrebbe andare addosso a un malvagio. E allora ricordate questi tre amici, Elifaz, il secondo, capitolo 8, e Bildad di Suac. E Elifaz, dall'idea di essere il più anziano, quello che un po' più ha vissuto, che quindi cerca di essere anche più accondiscendente, eccetera. Vedremo che gli altri due hanno, sembrano piuttosto dei giovani che hanno studiato, e quindi magari possiamo ricordarci anche noi quando giovani abbiamo finito di studiare, no? Pensavamo di sapere tutto, no? Di conoscere il mondo perché lo avevamo studiato, no? E allora Bildad di Suac prese a dire, capitolo 8, fino a quando dirai queste cose? E vento impetuoso saranno le parole della tua bocca? Può forse Dio sovvertire il diritto? O l'Onnipotente sovvertire la giustizia? Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, li ha abbandonati in balia delle loro colpe. Notate, appunto, invita Giobbe a dire un momento, ma calma, cioè adesso questo vento impetuoso che sono le tue parole. Tra l'altro ricordate che questo vento impetuoso era quello che era venuto e aveva distrutto la casa in cui c'erano dentro i figli di Giobbe, no? E qui, vedete, quest'uomo è un uomo di studio, è un uomo che sa che ci sono delle leggi che Dio ha stabilito e che Dio stesso rispetta, notate, no? Dio può sovvertire il diritto? O l'Onnipotente sovvertire la giustizia? Cioè, quegli uomini che, come dire, a volte adorano più la legge di Dio che non Dio. Cioè, ci sono dei principi immutabili a cui lo stesso Dio deve in qualche modo, no, li ha fatti lui, quindi che fa? No? Per cui, se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, li ha abbandonati in balia delle loro colpe. Cioè, come dire, tu stai dicendo che sei ingiusto, che sei giusto e che stai protestando per quello che ti sta accadendo, sarà qualcuno del tuo circondario, cioè saranno i tuoi figli che hanno peccato. E quindi quello che ti sta venendo addosso è perché i tuoi figli hanno peccato e tu sei il padre e in qualche modo sei coinvolto. Vedete, come sempre bisogna trovare, no, questo aggancio, questo motivo. Se tu cercherai Dio e implorerai l'Onnipotente, se puro e integro tu sarai, allora Egli vellerà su di te e renderà prospera la dimora della tua giustizia. Vedete, tu cerca di sforzarti di essere integro, no? E allora Dio ti proteggerà, ti veglierà, la tua dimora, appunto, renderà prospera la dimora della tua giustizia. Anzi, piccola cosa sarà la tua condizione di prima e quella futura sarà molto più grande. Cioè, come dire, quello che Dio ti darà, se tu ti sforzi di comportarti bene, eccetera, e rispetto a quello che avevi, no? Sarà molto di più quello che ti darà rispetto a quello che avevi. Cioè, come dire, no? A volte la consolazione che in certi anche discorsi ecclesiali veniva fatto, no? Per dire, pensa alla vita eterna. Cioè, della serie, sì, adesso stai male, la salute va così così, no? Ti è venuto un tumore, eccetera. Ma che cos'è sta vita? No? Cos'è sta vita? Cioè, come dire, a volte, non so se avete sentito, si faceva una bassa propaganda vocazionale che ancora qualcuno fa, per invitare giovani a farsi preti, dicendo, una donna, no? Cioè, tu adesso la vedi bella, attraente, ma tu pensala tra 40 anni. E lui dice, ma io la sto pensando adesso. No, ma tu pensala tra 40 anni, cos'è una donna? No? Cioè, per cui, perché fermarti a queste cose? Pensa invece cosa sarà la vita eterna, eccetera, eccetera. Per cui, quella che avrei dopo. Ricordate che, vabbè, questo lo sto dicendo, però ricordate che l'orizzonte di Giobbe non è ancora quello della vita dopo la morte. Per cui quello gli sta dicendo, qui se tu farai il bravo, riconosci che in qualche modo quello che ti sta accadendo, perché è Dio che ti sta educando, eccetera, allora Dio ti ricompenserà. E chiedilo infatti alle generazioni passate, considera l'esperienza dei loro padri, perché noi siamo di ieri e nulla sappiamo. Un'ombra sono i nostri giorni sulla terra. Non ti istruiranno e non ti parleranno traendo dal cuore le loro parole, cioè considera la tradizione, considera quello che i nostri padri ci hanno tramandato, no? Che appunto questo Signore che è fedele a chi cammina nella rettitudine, eccetera, eccetera. Dice, cresce forse il papiro fuori dall'acqua e si sviluppa forse il giunco senza acqua? Cioè, il papiro, io l'ho visto qualche volta, no? Questa pianta che deve crescere in un ambiente, no? Umido, di acqua, no? Eccetera, e anche il giunco, no? Cioè, come dire, noi siamo dentro questo, no? Non ne puoi uscire, non ne puoi uscire. Cioè, questo è stabilito, e questo è. No? Cioè questo fatto che Dio appunto punisce i cattivi e se ti capita qualcosa e tu non ti senti, allora devi renderti conto che se non è proprio per te è qualcuno vicino a te, per cui è colpa tua perché tu eri il padre. Per cui, come dire, il collegamento lo possiamo trovare sempre. Per cui la via è che tu lo riconosci, cerchi di fare il bravo e vedrai come Dio ti ricompenserà. Questo è il sistema. Ne siamo dentro e non si esce. Notate come quest'uomo è un uomo che ha tutto chiaro. È tutto chiaro, l'ha studiato. È quasi come a dire, Giobbe, il tuo problema è che non hai studiato. Se tu invece studiassi, allora sapessi. Giobbe sta parlando, oltre che il fatto che è saggio, è sapiente, magari ha studiato, però sta parlando da uno studio che si confronta con l'esperienza e si lascia mettere in crisi, no? Cioè non è aperto a quello che l'esperienza gli propone, anche nelle sue contraddizioni, che non nasconde. Che non nasconde. La fede biblica è una fede inquieta. Non è una fede, appunto, ricordate che noi veniamo anche da una tradizione non molto lontana, dove credere era aderire a una serie di verità che Gesù Cristo ci aveva rivelato. Per cui avere dei dubbi era non aderire, e quindi non era credere, no? E quindi andati a confessare, perché non avevo creduto. Sì, devo credere. E quando tu non capisci, è un mistero. È un mistero, no? E devi aderire. Per cui, farti domande, essere inquieto, portarti anche delle domande che ti portano sofferenza e dolore, non è pensato, anche perché poi era questo Dio tranquillizzante, no? Che se tu aderisci, Lui ti protegge, Lui ti dà la felicità, se non qui, nell'altra vita. Per cui, prima o dopo, la felicità la troveremo, se non qui, nell'altra vita. Dice, ancora verde, non buono per tagliarlo, inaridirebbe prima di ogni altra erba. Tale, per cui, per dire, se tu vieni fuori da questo sistema, inaridisci, muori. Tale la sorte di chi dimentica Dio, così svanisce la speranza dell'empio. La sua fiducia è come un filo e una tela di ragno e la sua sicurezza. Se si appoggia alla sua casa, essa non resiste, se vi si aggrappa, essa non regge. Rigoglioso si mostra in faccia al sole e sopra il giardino si spandono i suoi rami, sul terreno sassoso si intrecciano le sue radici e tra le pietre si abbarbica. Ma se lo si strappa dal suo luogo, questo lo rinnega, non t'ho mai visto. Vedete, è una tela di ragno, è un ambiente, come dire, queste, no? C'è anche un tipo, a volte, di alcuni gruppi cattolici portano avanti, certe frasi, una conferenza di un filosofo cattolico che vedevo in internet, si chiama Il nostro destino è la verità. E non mi piace, perché destino mi dice qualcosa di, no? Di per forza che deve essere così, no? Cioè, il nostro Dio, no? È questo Dio. E allora, ecco la gioia del suo destino, non a caso torna, no? E dalla terra altri rispuntano. Dunque Dio non rigetta l'uomo integro e non sostiene la mano dei malfattori, vedete? Quindi torna al principio da cui siamo partiti, no? Quindi colmerà di nuovo la tua bocca di sorriso e le tue labbra di gioia, i tuoi nemici saranno coperti di vergogna, la tenda degli empi più non sarà. Giobbe prese a dire, in verità, io so che è così. Come dire, Giobbe dice, ok, questo lo sapevo, lo so anch'io, tutto quello che hai detto lo so benissimo, lo insegnavo anch'io. E come può un uomo aver ragione innanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira, egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge. Qui si eclissa più che non sorge. E mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare, crea l'orsa e l'orione, le pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire, che fai? Dio non ritira la sua collera, sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Rab, tantomeno potrei rispondergli io scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Vedete, questo, intanto, mentre leggevamo queste parole, vi risuonavano frasi di salmi, no? Di questo Signore che ha creato tutto, che ha creato il cielo, le stelle, no? Qui vengono riprese, ma il contesto è diverso, no? Cioè della serie, lui è così grande, così immenso, che fa quello che vuole. Cioè c'è una sproporzione tra me e lui tale che come faccio, no, a chiedergli conto? A chiedergli conto. Lui è così onnipotente, no? Però attenzione, onnipotente, mentre l'onnipotenza in altri passi della Bibbia è sentita come una consolazione, ricordate anche i salmi, no? Se prendo, no, e vado all'Oriente, là tu sei, all'Occidente, se vado al di là del mare, anche là mi raggiunge la tua mano, è una, no, è una situazione di custodia. Qui invece è un Dio che sì, ha creato il cielo, ma lo butta giù quando vuole, no? E chi può dirgli? No? E chi può fermarlo e dirgli e chiederne conto? Perché, no, perché mi passa vicino e non me ne accorgo. Rapisce quello che vuole e... Guardate che una cosa che ci ha fatto molto male, anche nella nostra concezione, è un senso piuttosto sbagliato di onnipotenza di Dio. Di un Dio onnipotente che fa quello che vuole, no? Per cui rispetto anche alle situazioni, alle malattie, eccetera, no? Ma uno dice, ma se Dio volesse, perché lui tutto può, a lui, no? E quando qualcosa non accade uno dice, e perché non l'ha voluto, no? E qualcuno ci dice, no, ma perché per un bene maggiore, io sto morendo. E perché a chi ama di più, prova di più. Cioè, queste sono le frasi che avete sentito, no? Balbettare, no? E a dei preti tante volte, non solo ai preti, perché ci sono dei laici, sono peggio dei preti. Cioè, adesso io difendo la mia categoria, gli do abbastanza addosso, ma devo dire che siamo sulla stessa barca, no? C'è un bel brano di Pavel Eudokimov, che è stato un pensatore, teologo, laico, sposato, russo, morto alla fine dello scorso secolo, e in un suo libro che si chiama L'amore folle di Dio, scrive a proposito dell'onnipotenza. Vi leggo questo brano. L'idea del Dio onnipotente si trova bloccata dalle difficoltà provenienti dall'idea di una totalità già fatta, dove il male diventa un inevitabile cascame della creazione che Dio tollera senza riconoscersene responsabile, no? C'è un Dio onnipotente che ha fatto bene tutto, e uno dice il male? Il male è, come dire, un prodotto di scarto di cui lui però non è responsabile. Dice, anzi, si viene anche a dire che l'ombra... C'è anche un po' più bisogno di ombra, perché nei quadri mettere un po' di scuri accentua i chiari, accentua la luce. Il passo della lettera di San Paolo ai Filippesi, questo brano c'è su gesuitibari.it, nella parte dei testi potete trovarlo poi. È il passo della lettera di San Paolo ai Filippesi che fornisce la chiave di volta del problema, quando parla della vera alienazione di Dio stesso. Egli spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. L'onnipotenza divina si annienta liberamente, rinuncia ad ogni potenza, soprattutto alla volontà di potenza. Io sto in mezzo a voi come uno che serve. Questa affermazione esprime un'alterità totale rispetto a tutte le concezioni umane. Dio e più della verità, perché incarna la verità diventando altro, cioè svuotandosi di se stesso. L'onnipotenza del manikos eros, dell'amore folle di Dio, non distrugge meccanicamente il male e la morte, ma li assume. Attraverso la morte ha vinto la morte. La sua luce sgorga dalla verità crocifissa e risorta. Per questo, di fronte alle sofferenze degli innocenti, dei bambini anormali, degli episodi assurdi della vita, è necessario applicare a Dio la nozione assai paradossale della debolezza invincibile. La sola risposta adeguata consiste nell'affermare che Dio è debole e che non può far altro che soffrire con noi. La sofferenza è il pane che Dio condivide con l'uomo. Debole Dio è certamente non nella sua onnipotenza formale, bensì nel suo amore che rinuncia liberamente all'onnipotenza, ed è sotto questo aspetto di debolezza che Dio appare a Nicola Cabasilas, che è stato un grande mistico della Chiesa bizantina, come amore folle di Dio per l'uomo. Il Dio severo e impassibile di alcuni teologi, che male interpretano le nozioni dell'Antico Testamento, si rivela come il Padre sofferente. Il Padre è l'amore che crocifigge, il Figlio è l'amore crocifisso, lo Spirito è la potenza invincibile della croce. Mistero dell'amore crocifisso risplendente di luce il mattino di Pasqua. Debolezza vincitrice della morte e dell'inferno. Concludo. Questo mistero era in qualche modo già presagito alla corrente mistica del pensiero giudaico. Rabbi Baruch cercava il modo per spiegare che Dio è un compagno di esilio, un eremita abbandonato, uno straniero sconosciuto tra gli uomini. Un giorno suo nipote giocava a nascondino con un altro ragazzo, si nascose, ma l'altro si rifiutò di cercarlo e se ne andò. Il bambino corse in lacrime dal nonno. Allora, con gli occhi pieni di lacrime, pure lui, Rabbi Baruch, esclamò: «Dio dice la stessa cosa. Io mi nascondo, ma nessuno viene a cercarmi». È un bellissimo testo, è molto denso, per quello vi dico, potete andarlo a rileggere lì e leggerlo tranquillamente, lo trovate. È un bellissimo testo di Eudokimov, no? Vedremo, lo riprenderemo, perché questo ha molto a che fare poi con, vedremo, la risposta di Dio a Giobbe. Versetto 17. Egli con una tempesta mi schiaccia. Moltiplica le mie piaghe senza ragione. Moltiplica le mie piaghe. Guardate che queste cose queste parole di Giobbe sono fortissime, perché il male peggiore è quello senza ragione. No? Di chi fa il male per il gusto di farlo, senza nessuna ragione. Attenzione. E vedremo come, appunto, ancora di più gli amici di Giobbe si sentiranno in dovere di difendere Dio, di dire: guarda, questo sta bestemmiando, questo se n'è andato fuori di testa, no? E ancora di più si sentiranno in dovere di difendere Dio. La cosa straordinaria che vedremo è che alla fine Dio dirà: il mio servo Giobbe ha parlato come si doveva parlare. E invece gli amici dirà, poi dirà anche: chi vi ha chiesto di difendere? Come se Dio avesse bisogno di difensori, no? Non mi lascia riprendere il fiato, anzi mi sazia di amarezze. Se si tratta di forza, è lui il potente. Se di giustizia, chi potrà citarlo in giudizio? Se avessi ragione, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, egli mi dichiarerebbe colpevole. Benché innocente, non mi curo di me stesso, detesto la mia vita. Per questo io dico che è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il reo. Vedete, no? È un Dio arbitrario, è un Dio che poi alla fine, che ti comporti bene o ti comporti male, si muore tutti. E ci fa morire lui. Se un flagello uccide all'improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride. Non so se noi avremo la forza di dire questo, no? La terra è lasciata in balia del malfattore. Egli vela il volto dei giudici. Chi, se non lui, può fare questo? Vedete, no? Il flagello che uccide all'improvviso, le sciagure, no? E allo stesso tempo anche l'ingiustizia, per esempio, dei giudici che applicano, no? Il falso giudizio, l'ingiusto giudizio, no? E di cui lui non fa niente, non li punisce. I miei giorni passano più veloci di un corriere, fuggono senza godere alcun bene. Volano come barche di papiro, come aquila che piomba sulla preda. Se dico voglio dimenticare il mio gemito, cambiare il mio volto e rasserenarmi, mi spavento per tutti i miei dolori. So bene che non mi dichiarerai innocente. Vedete il, no? Il dolore, no? E dire se mi viene è perché tu mi dirai che me lo merito. Non mi dichiarerai innocente, no? Per cui, come dire, vedrai che è un assurdo quello che sto vivendo, no? Perché tu alla fine dirai, te lo sei meritato. In qualche modo hai peccato. Per cui quello che ti è accaduto, te lo sei meritato. Se sono colpevole, perché affaticarmi invano? Vedete, no? Allo stesso tempo lui è conscio di che non va, sta cosa non funziona. Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con la soda le mie mani, vedete il Salmo 51 in nota, no? Sarò più bianco della neve, no? Purificami, Signore, e sarò più bianco della neve. Qui dice: se io anche mi lavassi con la neve, per cui vedete l'autore che c'è dietro, questo grande sapiente, così conosceva, no? Benissimo i salmi, la tradizione, no? Per cui dice, se io mi lavassi con la neve e pulissi con la soda le mie mani, allora tu mi tufferesti in un pantano e in un orrore mi avrebbero le mie vesti, no? Cioè, come dire, sei così arbitrario, cioè, no, della serie che uno magari si veste tutto bene per andare finalmente a una festa, si è lavato, si è pulito, esce, passa uno con la macchina e lo sporca, no? Cioè, come dire, tu mi troveresti, no, dei motivi di colpa per starmi addosso. Poiché non è un uomo come me al quale io possa replicare. Presentiamoci alla pari in giudizio. Notate, vedete, Giobbe vuole parlare con Dio. Come ci siamo detti, a differenza di altre sapienze e di altre che già portavano anche a una forma di cinismo, no, di non avere a che fare con gli dèi, perché sono, no, oppure anche di ateismo, eccetera, Giobbe, no, lui crede in Dio. E per quello si arrabbia con lui, perché dice, i conti non tornano. Non tornano. E allora io voglio parlare con te, no? Voglio parlare con te, voglio litigare con te. Non c'è fra noi un arbitro che ponga la mano su di noi. Vedete, comincia a venire fuori quello che tornerà anche in altre, no, il bisogno di un mediatore. Vedremo quasi che poi arriverà al punto in cui lui si rivolge a Dio perché spera che in Dio stesso, una parte di Dio, no? Possa in qualche modo, no? Mediare, mettersi in mezzo in questo litigio. La parola mediatore naturalmente per noi risuona tanto nel Nuovo Testamento, no? Perché nel Nuovo Testamento mediatore tra noi e Dio sarà Gesù. Colui che rivela il volto di Dio all'uomo è colui che rivela allo stesso tempo il vero volto dell'uomo davanti a Dio, come l'uomo può essere finalmente davanti a un Dio che lo ama. Allontani da me la sua verga, che non mi spaventi il suo terrore. Allora parlerei senza avere paura di lui, poiché così non è, mi ritrovo con me solo. Vedete, questo è anche il rifiuto dell'immagine di Dio che lui un po' si porta dentro, la solita, e che i suoi amici gli stanno presentando, no? E è con Dio che appunto, come dire, ti tiene sotto con la paura, la sua verga, mettiti sotto perché lui è l'onnipotente, può fare quello che vuole, può colpirti quando vuole. io sono stanco della mia vita. È come questa frase è umana, no? È tanto antica e tanto moderna, no? In tutte quelle situazioni in cui la vita prova così tanto che, no, un uomo, una donna arriva a dire sono stanco di vivere. Sono stanco di vivere. Darò libero sfogo al mio lamento. Parlerò nell'amarezza del mio cuore. Dirò a Dio non condannarmi. Fammi sapere di che cosa mi accusi. E forse è bene per te opprimermi, disprezzare l'opera delle tue mani e favorire i progetti dei malvagi? Hai tu forse occhi di carne o anche tu vedi come vede l'uomo? Bello questo, no? Perché dice, no? Perché per noi uomini, come stanno vedendo gli uomini i miei amici, no? Cioè, se mi è accaduto questo è perché qualcosa ho combinato, no? Così vediamo noi, no? Cioè, ricordate come questa idea torna sempre, cioè la portiamo un po' dentro, perché dobbiamo in qualche modo farcene una ragione, no? Per cui, no, una signora, una volta che ero in una casa dei gesuiti, c'era, no? Sentivamo il telegiornale e si parlava dell'ennesimo incidente in cui del sabato sera in cui i nostri giovani erano morti, e questa signora diceva erano drogati. No. Erano drogati, cioè della serie se la son cercata, no? Come dire, se la son cercata e amen, no? Continuiamo a mangiare. Ci rassicura, no? E allora il dire no, tu non puoi essere così, non puoi avere, no, questi occhi come ce li abbiamo noi, devi vedere le cose in un altro modo. Sono forse i tuoi giorni come quelli di un uomo? I tuoi anni come quelli di un mortale? Perché tu debba scrutare la mia colpa ed esaminare il mio peccato? No, vedete, pur sapendo che io non sono colpevole e che nessuno mi può liberare dalla tua mano, cioè se tu veramente vedi il cuore, tu vedrai il mio cuore. E ricordate anche, qui c'è anche il rimando, in nota c'è, 1 Samuele 16, a Samuele che va a scegliere Davide. Ricordate, va presso la casa di Jesse, e Samuele chiede a Jesse di presentare i suoi figli e nel suo cuore no, cerca di ascoltare se il Signore gli diceva è questo, e passano uno che era alto, grande, no, eccetera, e Samuele dice è questo, il Signore gli dice tu non guardare così perché il Signore non vede quello che gli uomini vedono, nel senso che gli uomini badano all'aspetto, il Signore vede il cuore. E allora, come dire, se tu vedi il cuore, mi sta dicendo, e tu sai che cosa c'è nel mio cuore, e tu sai che io non sono colpevole. Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto, ricordate Genesi, no? O anche Salmo 139, Signore tu mi scruti, mi conosci, no? Eccetera, mi hai fatto come un prodigio. Dice, alla polvere vorresti farmi tornare? No, scusate, ho saltato. Integro in ogni parte, ora vorresti distruggermi? Ricordati che come argilla mi hai plasmato. Alla polvere vorresti farmi tornare? E vedete, è forte anche questo, no? Cioè della serie, tu mi hai fatto. Se io sono qui, è perché tu mi hai messo al mondo. E se tu mi hai messo al mondo, no? Adesso vuoi distruggermi? Allora non mi hai chiamato per la vita. Vedete la libertà? Allora darò libero sfogo al mio lamento. L'ha detto, no? Versetto 1. Darò libero sfogo. Avere questa libertà. Cioè una libertà nella relazione, no? Dove vedete, Giobbe crede in Dio. E proprio perché crede in Lui, legge la realtà, vede che le cose non vanno, e sta lì a combattere con Lui per dire, ma sei questo o sei altro? Chi sei tu? Dice, non mi hai colato come latte e fatto cagliare come formaggio? Ricordate che qui l'idea era, naturalmente non si avevano tutte le conoscenze anatomiche che abbiamo oggi noi, per cui l'idea era che lo sperma dell'uomo che entrava nella donna coagulava del suo sangue, su cui poi il Signore soffiava il suo spirito. Si nasceva così, si creava. No, non, noi abbiamo naturalmente altre conoscenze, lo diciamo in maniera molto più, no, scientifica. Di pelle e di carne mi hai rivestito, di ossa e di nervi mi hai intessuto, vita e benevolenza tu mi hai concesso, e la tua premura ha custodito il mio spirito. Eppure questo nascondevi nel cuore, so che questo era nei tuoi disegni. Vedete, eppure questo, cioè questo che sto vivendo, cioè quindi c'era un pensiero dietro, no? Al tuo chiamarmi alla vita. Se pecco, tu mi sorvegli e non mi lasci impunito per la mia colpa. Se sono colpevole, guai a me. Ma anche se sono giusto, non oso sollevare il capo, sazio di ignominia come sono ed ebbro di miseria. Per cui tu sei lì come un guardiano, pronto a no, a bastonarmi, a sanzionarmi per ogni mio piccolo peccato, però il problema è che dato che tu sei in questo schema, ti sta dicendo Dio, anche se io non ho fatto niente di che, tu continui a darmi addosso. Se lo sollevo, dice il capo, tu come un leone mi dai la caccia e torni a compiere le tue prodezze contro di me. Rinnovi contro di me i tuoi testimoni, contro di me aumenti la tua ira e truppe sempre nuove mi stanno addosso. Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto. Vedete, se è così, perché mi hai fatto nascere? Sarebbe stato meglio se non avessi visto niente di questo, se sarei morto. Dice, sarei come uno che non è mai esistito. Dal ventre sarei stato portato alla tomba. Ricordate anche, no, abbiamo visto anche in altri passi della Bibbia, Geremia che si lamenta di Dio, no, arrivando a dire maledetto il giorno in cui nacqui, no? Vedete, anche, scusate se risottolineo, risottolineo. Nella Bibbia c'è anche questa nostra esperienza umana. Arrivare a maledire la vita, che uno dice, oh no, un cristiano non arriva mai a maledire la vita. Ci dicevano sempre così, cioè ci dicono come dobbiamo comportarci, quello che dobbiamo sentire e quello che non dobbiamo sentire. E uno dice, ma io no, perché un cristiano c'ha sempre il sorriso sulle labbra, no? Il cristiano va sempre cantando, cioè non so se eccetera, non so che cosa, ma sono sempre quei poster, soprattutto nelle case, un po' di spiritualità c'erano, no? Che il cristiano si comporta così, il cristiano una luce nella notte. E qui nella Bibbia scopriamo, ed è pericoloso leggere la Bibbia, no? Perché scopriamo che nella Bibbia c'è qualcuno che maledice il giorno che è nato. E che se la prende con colui che mi ha fatto nascere, eh? Che con cui me l'ha fatto nascere. Allora, dice, non sono poca cosa i miei giorni, lasciami, che io possa respirare un poco. Cioè, lasciami respirare. Lasciami respirare. Prima che me ne vada, senza ritorno. Verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, terra di oscurità e di disordine, dove la luce è come le tenebre. Sofarnaama prese a dire: a tante parole non si dovrà forse dare risposta? Vedete, non ce la fa proprio questo, eh? Cioè, questo fremeva, e vedremo che questo Sofar è il teologo, eh? È il teologo, anche questo ha studiato. Ha fatto la teologia a Roma, eccetera, no? Per cui sa tutto. Cioè, questo è interessante perché trovate, a me fanno sempre paura se trovo qualche laico, qualche prete più volte di quelli che sanno sempre tutto su Dio. Sicuri? Perfetti? Non hanno mai un momento di defiance, lo si vede anche da come vestono, normalmente colletto romano, cioè proprio vestito nero, magari anche gemelli d'argento, d'oro. E sei con quelli proprio sicuri, mamma mia. E E allora, vi ho già raccontato però, e penso già vi ho raccontato quello che racconto sempre di quello molto sicuro che trovai una volta anni fa. L'ho raccontato? Dai, ve lo racconto di nuovo, dai, tanto per... perché mi è successo, quello che vi racconto, sono sempre fatti veri, vi assicuro, non creo... Perché anni fa ero in una chiesa italiana importante dal punto di vista no, religioso, una chiesa, non faccio nomi, dico solo che in questa chiesa c'è un'altra piccola chiesa, appunto, e quindi io ero a vedere, così, ero insieme a una suora, e questa suora a un certo punto dice: c'è quel padre famoso, sì, no, dice, vuoi conoscerlo? E io dentro di me avrei detto anche no, perché stavo guardando la chiesa, cioè ero lì per vedere. Però dato che lei si era molto impresciata, che c'era quel padre famoso, e allora io ho detto, vabbè, andiamo a conoscerlo. E allora siamo andati da questo padre famoso, no? E io, come mi ha insegnato mia madre, a essere educato, cioè, gli ho dato la mano e ho detto, piacere, Franco Annicchiari. No? Lui mi ha stretto la mano forte. Non si è presentato, e naturalmente era famoso, che bisogna cercare di presentarsi, non c'era bisogno. Ha stretto la mano forte, mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: sì, sei normale, rimani così. Così, guardate, non vi sto dicendo una cosa falsa, proprio queste parole. Cioè, io non sapevo se mandarlo a... però era in chiesa, per cui io potevo, eccetera. Di mettermi in ginocchio e dire grazie, grazie. Ma chi sei? Io credo che da queste persone bisogna fuggire, bisogna stare lontanissimi da coloro che a un certo punto pensano di avere in mano Dio, perché sanno tutto di Dio e degli altri, no? Per cui loro sono proprio dei guru, dei santoni, cioè folli. Bisogna pregare per loro, per la loro conversione, perché è difficile che si convertano. Ma no? E allora, per cui vedete, a un certo punto questo Sofar interviene, dice: no, a un certo punto, a tante parole non si dovrà forse dare risposta? E vedete, fra l'altro, c'è anche come dire, una critica ai suoi due primi compagni che non ce l'hanno fatta a dare risposta, no? Per cui deve parlare lui. Cioè, lui non voleva, perché nella sua umiltà non voleva far vedere tutto quello che lui è, però dato che gli altri non ce la fanno perché non sono come lui, deve proprio intervenire, no? Deve proprio intervenire. E dice: o il loquace dovrà aver ragione, cioè quello che parla tanto, dovrà aver ragione. I tuoi sproloqui faranno tacere la gente? Ti farai beffe senza che qualcuno ti svergogni? Come dire, adesso sono arrivato io, no? Per cui adesso finalmente tu che stai parlando e stai sparlando, no? Finalmente io ti svergognerò. Per cui sei... Tu dici: pura è la mia condotta, io sono irreprensibile agli occhi tuoi. Tuttavia, volesse Dio parlare e aprire le labbra contro di te per manifestarti i segreti della sapienza che sono così difficili all'intelletto, allora sapresti che Dio ti condona parte della tua colpa, bellissimo, no? Cioè, della serie che volesse Dio, ma non lo farà, non lo farà, perché mica Dio si mette a parlare con te. Cioè, ma se lui volesse, no, ma non accadrà, cioè ti farebbe vedere che nella sua misericordia, lui una parte già della tua colpa te l'ha già condonata. Per cui quello che stai subendo è solo per una parte, cioè, perché se fosse per tutto, tu, no, cioè, come dire, no? Vedi com'è buono Dio, cioè che quello che tu stai provando su di te è soltanto per una parte dei tuoi peccati. Vedi come lui è chiaro, chiaro. Credi tu di poter scrutare l'intimo di Dio o penetrare la perfezione dell'Onnipotente? Vedete, cioè, perché appunto quello che Dio scruta, quello che Dio è così enorme che tu non lo capisci e non lo capirai mai. Allora cosa devi fare? Dire sì, è così. No? Abbassare la testa e dire è così. No? Perché Dio è più grande di te. Per cui se lui ha trovato qualcosa, ha trovato qualcosa. È giusto. È giusto. dice, è più alta del cielo? Che cosa puoi fare? La perfezione dell'Onnipotente. È più profonda del regno dei morti? Che cosa ne sai? Più lunga della terra nella dimensione, più vasta del mare. Se egli assale e imprigiona e chiama in giudizio, chi glielo può impedire? Egli conosce gli uomini fallaci. Quando scorge l'iniquità, non dovrebbe tenerne conto? Vedete, lui vede tutto. Lui vede tutto. Tu qualcosa hai fatto. Cioè, la tua condizione è peccatrice. Cioè, per forza, tu qualcosa hai fatto. Sei andato a confessarti? Notate, no? Come dire, come molte volte questo era anche un modo per... di controllo sulle persone, no? Che purtroppo la Chiesa a volte faceva, no? Cioè, prima cosa, ti sei confessato? Prima cosa, confessare. Su, no? Prima cosa, prima domanda, da quanto tempo non si confessa? E uno dice, ma forse non può chiedermi qualcos'altro? No? Perché questa prima domanda? Forse non vuole dire come va? Come sta? Che cosa vuole dire al Signore? Io in genere dico sempre così. Io cosa dico? Cosa vuole affidare al Signore? Che cosa vuole raccontare al Signore? Invece da quanto tempo non si confessa? Questa è la prima cosa. Perché della serie è che tu ti devi confessare, perché tu sarai sempre un peccatore, qualcosa dovrai fare, per forza. Queste cose finiranno in internet, io non so se finirò da qualche parte. Va bene, mi porterete le arance. Dice, l'uomo stolto diventerà giudizioso e un puledro di asino selvatico sarà generato uomo? Cioè della serie no, è impossibile, tu sei in qualche modo, siamo peccatori, non potremo mai diventare giusti, così. Diciamo nel cuore. Ora, se tu a Dio dirigerai il cuore e tenderai a Lui le tue palme, e se allontanerai l'iniquità che è nella tua mano e non farai abitare l'ingiustizia nelle tue tende, allora potrai alzare il capo senza macchia, sarai saldo e non avrai timori, perché dimenticherai l'affanno e te ne ricorderai come di acqua passata. Vedete, ritornano un po' le stesse cose che abbiamo già visto, no? Cioè, come dire, tu, allora, impegnati, cerca di fare il bravo e vedrai che allora il Signore finalmente ti ricompenserà. Più del sole meridiano splenderà la tua vita, l'oscurità sarà per te come l'aurora. Avrai fiducia perché c'è speranza e guardandoti attorno riposerai tranquillo, ti coricherai e nessuno ti metterà paura, anzi molti cercheranno i tuoi favori, ma gli occhi dei malvagi languiranno, ogni scampo è loro precluso, unica loro speranza è l'ultimo respiro. E leggiamo ancora il 12 e poi ci fermiamo, ancora 5 minuti, se siete d'accordo. Giobbe prese a dire, vedete, un intervento chiaro, ridice sempre le stesse cose, breve, almeno diamogli atto di questo, che non si è dilungato, questo terzo amico, dice, certo, voi rappresentate un popolo. Con voi morirà la sapienza, cioè della serie, siete, no, con voi che siete sapienti, dopo di voi basta, no, perché siete proprio il massimo della sapienza, no, tutto dice. Anch'io però osenno come voi, e non sono da meno di voi. Chi non sa cose simili? Cioè di dire, queste cose che vi state a dire, le so pure io, le so pure io. Sono diventato il sarcasmo dei miei amici. Io che grido a Dio perché mi risponda, vedete? Io che grido a Dio perché mi risponda. E loro gli stanno dicendo, ma guarda, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma stai andando fuori di testa. E a un certo punto lo accuseranno di essere un distruttore della religione. Un distruttore della religione. Perché la religione dove appunto Dio è altissimo, alto, no? E tu sei lì, sei un verme, eccetera, quindi non puoi neanche pensare di metterti a discutere con Dio. Dice, sarcasmo, io che sono il giusto, l'integro. Allo sventurato aspetta il disprezzo, pensa la gente nella prosperità, spinte a colui che ha il piede tremante. Le tende dei ladri sono tranquille, c'è sicurezza per chi provoca Dio, per chi riduce Dio in suo potere. È forte questo versetto, eh? Come dire, io vedo che appunto i malvagi dovrebbero essere puniti, io invece vedo che i malvagi se la godono. E chi riduce in Dio in suo potere? Qui c'è proprio la, come dire, l'attacco al potere sacerdotale. Al potere sacerdotale, no? Cioè di chi fa di Dio uno strumento del suo potere. Uno strumento del suo potere, no? E l'abbiamo visto come il Papa Francesco ce lo sta dicendo, ridicendo, no? Come il clericalismo, anche in quella lettera che aveva scritto qualche mese fa, a proposito ancora del discorso degli abusi, eccetera, dove lui sottolineava proprio come la radice di questo è il clericalismo. Cioè questa impostazione dove voi siete stati sempre abituati che il prete, le mani sante, no? Che il prete, no? Per cui il prete in qualche modo è già, no? Tramite per Dio, lui ci dà Dio, per cui giustificarlo in tutto, anche nell'ingiustificabile, no? Nascondere tutto, anche il male più abietto, anche il male più abietto. E come dire, veramente non far fatica ad andare in un'altra prospettiva, no, di essere fratelli e sorelle in Cristo, ciascuno nel suo ministero. Ciascuno nel suo ministero. Ma tutti, no, con la stessa dignità. E dove siamo l'uno aiuto dell'altro, no? L'uno aiuto dell'altro, cioè. Una volta un prete bravo, anziano, per dire la mentalità, in una diocesi del nord, e mi diceva che un laico gli aveva detto, donna, dice, voi siete un po' messi male perché il vescovo non vi segue, no? Ed era vero, tra parentesi. E lui gli ha detto, ehi, tu sei un laico. Al posto tuo. Cioè della serie che noi possiamo dire a voi sul matrimonio, su come lo vivete, su come lo vivete, ma se voi dite qualcosa a noi su come viviamo il presbiterato, no. No. Perché noi siamo più su, no? Questo è clericalismo. Questo è clericalismo. Dice allora, finiamo, interroga pure le bestie e ti insegneranno, gli uccelli del cielo e ti informeranno, i rettili della terra e ti istruiranno, i pesci del mare e ti racconteranno. Chi non sa fra tutti costoro che la mano del Signore ha fatto questo? Egli ha in mano l'anima di ogni vivente, il soffio di ogni essere umano. Torna di nuovo il discorso della creazione. Vedete, adesso non leggeremo tutto nei prossimi capitoli e salteremo alcune cose, perché vedete come tornano le stesse argomentazioni. Egli ha in mano l'anima di ogni vivente, il soffio di ogni essere umano. L'orecchio non distingue forse le parole e il palato non assapora i cibi? Nei canuti sta la saggezza e in chi ha vita lunga la prudenza. In lui risiedono sapienza e forza, a lui appartengono consiglio e prudenza. Ecco, se egli demolisce, non si può ricostruire. Se imprigiona qualcuno, non c'è chi possa liberarlo. Se trattiene le acque, vi è siccità. Se le lascia andare, devastano la terra. Vedete, è veramente un Dio arbitrario. Ci ha creati, ma quasi per divertirsi, no? Perché a un certo punto trattiene le acque e c'è la siccità. Le lascia andare e c'è l'alluvione. Dice, in lui risiedono potenza e sagacia, da lui dipendono l'ingannato e l'ingannatore. Fa andare scalzi i consiglieri della terra, rende stolti i giudici, slaccia la cintura dei re e cinge i loro fianchi di una corda. Fa andare scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti, toglie la parola a chi si crede sicuro e priva di senno i vegliardi. Sui potenti getta il disprezzo e allenta la cintura dei forti, strappa dalle tenebre i segreti e porta alla luce le ombre della morte. rende grandi i popoli, li fa perire, fa largo ad altri popoli e li guida, toglie la ragione ai capi di un paese e li fa vagare nel vuoto, senza strade. Vanno a tastoni in un buio senza luce e barcollano come ubriachi. Allora, così, andiamo avanti. Penso che sia una lettura, no? Sono parole che ci stimolano, no? E che ci un po' ci inquietano, ma anche ci liberano, perché poi la scrittura ci dice, vedete come veramente in questo c'è l'umano, no? E c'è un Dio che è con l'umano, quindi già un altro Dio rispetto a quello che è. Bene, allora noi ci vediamo ancora martedì prossimo ancora qui. Se qualcuno, sì, se volete ancora ci raccogliamo qualche spicciolo per poi lasciarlo alle nostre amiche e suore. Martedì ancora qui e poi gli ultimi incontri ritorniamo invece da noi. Perché martedì prossimo a Via di Crollalanza sarà un delirio.